Iniziamo il nostro incontro segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia. Lodate il nome del Signore. Lodatelo, servi del Signore. Lodate il Signore, perché il Signore è buono. Cantate inni al suo nome, perché è amabile.
Il Signore
sì, riconosco che il Signore è grande. Il Signore è nostro più di tutti gli dèi.
Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi.
Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve libera il vento.
Egli colpì i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino a
mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri.
Colpì numerose nazioni e uccise sovrani potenti.
Sicon, re degli amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan.
Diede in eredità la loro terra, in eredità a Israele suo popolo.
Signore, il tuo nome è per sempre. Signore, il tuo ricordo di generazione in generazione.
Sì, il Signore fa giustizia al suo popolo e ai suoi servi a compassione.
Gli idoli delle nazioni sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo.
Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono,
hanno orecchi e non odono. No, non c'è respiro nella loro bocca.
Diventi come loro e chiunque in essi confida.
Benedici il Signore, casa di Israele. Benedici il Signore, casa di Aaronne.
Benedici il Signore, casa di Levi. Voi che temete il Signore, benedite il Signore.
Da Sion benedetto il Signore, che abita in Gerusalemme. Alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. introduciamo questa sera il brano di Elia con questo salmo che lo richiama già dal titolo che è messo nella Bibbia, questa potenza del Dio, questa inconsistenza degli idoli. E questa sera parleremo appunto dello scontro tra i profeti di Baal e Elia. Allora, qui viene nella parte finale, viene messo in evidenza, viene descritto un po' che cosa sono gli idoli. Hanno sembianze di un vivente, ma non sono viventi. Questa è la differenza fondamentale, non solo perché sono manufatti, ma perché non possono avere la sensibilità del vivente. In questo senso non possono comunicare vita. Allora c'è tutta una apparenza che inganna. Hanno occhi, ma non vedono. Hanno orecchi, ma non odono. Quindi non hanno un cuore per poter sentire, come invece poi si dice di Dio, che sente, che prova, che interviene. E qui, tra l'altro, viene richiamato, al di là del viene introdotto con la lode, e poi viene richiamata la storia. Il popolo, per poter ritrovare la figura del Signore, deve richiamare la storia, e qui viene richiamato l'Esodo. Allora il profeta non è solo colui che guarda il futuro e che sa interpretare ciò che avviene, è anche il legame col passato. Il popolo ha perso il suo fondamento, la sua base, è ormai destabilizzato perché ha perso le sue radici. Allora il profeta è colui che gliele ricorda, e lo vedremo anche nel come si fa il sacrificio, ricorda alcune cose. In più, Dio è l'unico, qui viene affermata l'unicità di Dio, e colui che fa venire la pioggia. Allora, qui si vede anche il discorso, come abbiamo visto già altre volte, contrapposizioni. Baal sono questi agenti atmosferici elevati a divinità, no? Le folgori, la pioggia che feconda la terra. Invece è il Signore che mette in movimento tutto questo. Allora viene ribadita con forza. E il popolo deve ritrovare questo fondamento, tutti in un clima di lode, quindi di acclamazione al Signore. E allora riprendiamo la lettura del capitolo 18, e la volta scorsa avevamo cominciato, riprendiamo dal 20, al versetto 20 che avevamo già cui avevamo concluso la volta scorsa. Ricordate quindi Elia che ritorna in contatto con il re, con Acab, che lo definisce la rovina di Israele, no? E dall'altra parte appunto Elia che invece gli dice no, sei tu, perché non io mando in rovina Israele, dice il versetto 18, ma piuttosto tu e la tua casa, perché avete abbandonato i comandi del Signore e tu hai seguito i Baal. E allora al versetto, Elia domanda, no, di poter confrontarsi con i 450 profeti di Baal e sul Monte Carmelo, sul monte. Tra l'altro torna questa cosa del monte, no? Ricordate che già altri momenti di verità avvengono sul monte, per esempio Abramo e Isacco, no? E sul monte il Signore parla, no? Quindi andare sul monte per vedere chi è veramente Dio, chi è il vivente. Discernere chi è il vivente, discernere tra l'opera del Dio vivente e l'opera dell'idolatria, che porta alla morte. Dicevamo la volta scorsa, ricordate che il profeta come uomo che di ascolto, profeta come uomo di discernimento, cioè nella capacità di cogliere appunto dove c'è la vita, dove non c'è, dove l'idolatria mantiene nella solitudine, no? Allora dice il versetto 20 che Acab ci sta, vedete, non rifiuta, e questa cosa del re che accetta, che mantiene, nonostante la sua idolatria, la moglie, Jezabele, eccetera, e allo stesso tempo ci sta a parlare con Elia, ricorda un po' questo fatto dei potenti, no? Che allo stesso tempo, ricordate un altro potente che Giovanni Battista, no? Erode Antipa, ricordate che dice appunto che lo mise in prigione perché poi la moglie, eccetera, eccetera, no? E dice il Vangelo che lo ascoltava volentieri, pur se rimaneva perplesso, lo ascoltava volentieri, non ha fatto molto frutto, profitto dell'ascolto di Giovanni, no? Alla fine. E allora Acab accetta, convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti sul Monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: fino a quando salterete da una parte e dall'altra? Se il Signore Dio, seguitelo, se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non rispose nulla. La volta scorsa ricordavamo, no? Questa immagine di saltellare da una parte e dall'altra, no? Tipica appunto di un'idolatria che non chiede necessariamente l'abbandono, no? Ma piuttosto quello di mettere insieme, no? Cioè creare quella confusione che poi dopo chi è il primo del cuore, chi in fondo, no? Con chi veramente si è in rapporto, no? Non lo si coglie molto bene, no? Fino in fondo, no? Ricordate che il Signore Gesù poi cercherà di dire che il vero discernimento è poi questo dover scegliere, no? Tra Dio e Mammona, tra l'idolo e il Dio vivente. E il popolo non gli rispose nulla, vedremo quando poi il popolo potrà rispondere in questo racconto, no? Ma all'inizio è non ha parola. Di per sé la parola è in una relazione, no? E quando non c'è relazione la parola non c'è, non ha senso, quasi come a dire, no? È soltanto il Dio vivente che ti apre a una relazione. Il rapporto con l'idolatria, proprio perché l'idolo è qualcosa che sembra vivo, no? A bocca, come vedevamo nel Salmo, a bocca ma non parla, occhi ma non vede, per cui è una relazione tra noi e noi, no? Perché l'altro non c'è, tra noi e noi, no? Le solitudini degli uomini e delle donne, no? Nelle nostre idolatrie, no? Quando il lavoro, il potere, il denaro, no? La nostra immagine, eccetera, diventa l'assoluto della nostra vita, no? E ci relazioniamo a questo assoluto che però ci lascia soli. Per cui il popolo non risponde nulla.
E questo silenzio del popolo, il popolo innanzitutto è chiamato in questa sfida a essere giudice. Allora, Elia cerca di, deve cambiare qualcosa nel popolo, e si rivolge a Acab, il re. In questo incontro personale non è cambiato nulla, anche se c'è stata la mediazione di Abdia, vi ricordate? Allora lo scontro diventa pubblico, davanti a tutto il popolo, per far capire al re che questo tipo adesso di disordine nel popolo, dove, come dicevamo, c'era una situazione di ricchezza e tutto quanto, ma in effetti c'era morte. Con questa convivenza, dove quelli di Baal erano ormai conviventi col potere, quindi le decisioni politiche anche erano tutte mescolate in questo. Il popolo è chiamato a essere giudice. Giudice significa colui che decide, alla fine. La decisione che è il frutto di un discernimento. Allora vedi, distingui, decidi. Tre operazioni. Il processo del discernimento. Il silenzio del popolo può indicare che il popolo è paralizzato. Allora non è più capace di discernimento, paralizzato a livello di conoscenza, Cos'è bene o male? Dov'è? Non riesce più a distinguere. Oppure è paralizzato a livello di volontà. Vede ciò che è bene e male, ma non lo riesce a fare. E si esprime con questo silenzio. Allora, di fronte a questo, ci vuole un elettroshock, un'azione potente. E quello che prepara Elia, il popolo ancora non sa niente, sta dicendo solo decidetevi. E questo richiama anche quella frase di Gesù, non potete servire Dio e Mammona, questo saltellare da una parte all'altra. Occorre decidersi nella vita, porre decisioni. Quindi esercitare continuamente il discernimento, avere la mente lucida, vedere chiaramente, avere la volontà per poter scegliere. E allora è questa parola del profeta che Elia disse ancora al popolo: io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengono dati due giovenchi, essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna senza piccarvi il fuoco. Non ci faccia tanto problema la crudezza, no, se volete, il modo sacrificale, no, cioè l'animale che veniva preparato, no, e poi veniva, vedremo appunto, senza piccarvi il fuoco, il sacrificio veniva fatto bruciando, no, l'animale, e il fumo che si allega a Dio simbolicamente portava l'offerta, no, gradita a Dio. E allora io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza piccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore, il Dio che risponderà col fuoco è Dio. E allora appunto quello che sarà bruciato, quello che sarà coinvolto nel fuoco, ha a che fare con la vita. Qui ricordate che poi Elia, no, questo fuoco sta tornando tante volte, no, e tornerà ancora, no, nella vita di Elia, cioè come proprio simbolo della vita. E questo fuoco che poi torna anche nell'immagine del Cantico dei Cantici, no? Cioè, a proposito dell'amore, no? E allora tutto il popolo rispose: la proposta è buona. Se volete, un criterio di discernimento è anche, no, cogliere dove c'è vita, dove c'è fuoco che muove, no?
E da questo punto inizia anche, è importante vedere la strategia. Allora, la tecnica è di due cose separate, quindi due sacrifici. Quindi non ha proposto, facciamo una cosa insieme e allora io la farò meglio. No, facciamo due cose distinte. Quindi inizia una strategia proprio per riuscire a far capire le cose. E la consumazione, cioè il sacrificio che veniva offerto e poi si consumava insieme la carne, una piccola parte offerta a Dio, il sangue per esempio, versato. Questo invece è il sacrificio chiamato olocausto, dove c'era la consumazione di tutta l'offerta. Solo che la consumazione la doveva fare direttamente Dio. E qui c'era il senso del gradimento, dell'offerta. E a questo punto Elia disse ai profeti di Baal: sceglietevi il giovenco e fate voi per primi, perché voi siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza appiccare il fuoco. Quelli presero il giovenco che spettava loro, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: Baal, rispondici! Ma non vi fu voce, né chi rispondesse. Quelli continuavano a saltellare da una parte all'altra intorno all'altare che avevano eretto. Venuto mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro dicendo: gridate a gran voce, perché è un Dio, è occupato, è in affari o in viaggio, forse dorme, ma si sveglierà. Gridarono a gran voce e si fecero incisioni, secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Passato il mezzogiorno, quelli ancora girano da profeti fino al momento dell'offerta del sacrificio, ma non vi fu né voce, né risposta, né un segno d'attenzione.
Ecco, ancora una cosa sulla, su questi due sacrifici distinti, nel discernimento il distinguere il più possibile, dar nome e uscire dalla confusione. E una cosa che è importante nel discernimento in generale, ma faccio un piccolo spot a favore degli esercizi spirituali ignaziani, cioè nel senso che una cosa particolare degli esercizi che appartiene alla tradizione cristiana, però che negli esercizi è, cioè, è il cosiddetto esame della preghiera, cioè si invita l'esercitante a fare un tempo di preghiera, a pregare, ma dopo alla fine provare a leggere quello che ho vissuto durante la preghiera, cioè provare a mettere su carta, eccetera, qualche pensiero, sentimento che più si è mosso, non importa che cosa, cioè se si è mosso dandomi gioia oppure se si è mosso dandomi tristezza, ma ecco, mettere un po' su carta qualcosa, no? Cominciare a dar nome, distinguere, no? Per poi leggere quello che si muove, uscire dall'indefinito, uscire dall'indefinito, per cui anche qui c'è questa dimensione, no? Di fare un altare e un altare, no? Non c'è un, mentre, come dire, il, in qualche modo l'idolatria lavora anche in un'ambiguità, no? In una, anche un facile dire vabbè, ma poi è tutto uguale, no? Cioè tutto è così, no? Allora la capacità di distinguere. E poi mi colpiva, sottolineo solo questo, notate che torna lo stesso verbo a proposito di questi sacerdoti, il verbo saltellare, E probabilmente c'erano, come in tanti culti, c'erano delle danze sacre, eccetera, però qui l'autore sacro lo usa sia questo verbo, sia quando Elia, no, dice al popolo fino a quando continuerete a saltellare, e poi lo usa, è lo stesso verbo, infatti la traduzione, no, lo mette con attenzione, in questi sacerdoti, cioè quasi che allora c'è una, questo saltellare, questo zoppicare, questo andare da una parte e dall'altra, questo ondeggiare, no? Rispetto a un cammino che ha una direzione più diritta, no? E proprio dell'idolatria.
Sul fatto che faccia cominciare prima quelli di Baal, beh, Elia poteva direttamente fare il suo sacrificio per vedere che funzionava, finiva il discorso. Invece pedagogicamente diventa una cosa interessante, perché far vedere la nullità, allora comincia da questo. E se notate, poi facendo vedere la validità del secondo, no? Voi sapete già come va la storia, quindi non sto anticipando nulla di sorpresa, se capite c'è come una doppia prova. Partendo dalla nullità ti faccio vedere anche la validità del contrario. Quindi dare a loro questa possibilità. Ricordate che tutto questo è fatto per il popolo, è il popolo il giudice. E poi possiamo notare di questo che viene detto, che innanzitutto quello che loro svolgono a livello di procedura, questo rito, è corretto. Ci sono tutti gli elementi, c'è l'altare, c'è il giovenco, ucciso, ci sono i sacerdoti che danzano, c'è tutta una procedura, quindi viene sottolineato che quello che fanno ha una validità, eh? Quindi non è che non ha effetto il sacrificio perché hanno commesso qualche errore, no, è valido in tutto quello che l'apparato, eh? È insistente, è lungo, quindi ha una sua forza dalla mattina fino al mezzogiorno e poi da mezzogiorno fino al momento in cui si fanno i sacrifici. Il sacrificio si faceva al tramonto, al compimento della sera. Quindi dietro c'è tutta questa preghiera e in più c'è questo numero,
Immaginate, 450 persone, una confusione incredibile, tra l'altro. Con quella, c'è anche questo intervento di Elia che a un certo punto li sbeffeggia, interviene e sottolinea alcune cose. Lasciamo stare il carattere provocatorio di Elia, questo profeta di fuoco che deve punzecchiare, è da solo, quindi perlomeno usa quest'arma, no? L'ironia, ma sottolinea alcune cose. Prendendo in giro, dice alcune verità. È un Dio assente. Cioè, c'è sempre questa, dice, ma c'è, sta dormendo, oppure in viaggio, sta facendo i suoi affari suoi. Sono quello che noi diciamo del nostro Dio. Ve ne siete accorti? Cioè, nel senso che questo diventa sottilmente, se uno lo interpreta, lo vede bene, è la denuncia che sta dicendo al popolo, cioè ti sei rivolto da altri perché così hai interpretato il nostro Dio. È una persona che non ti ascolta, sta pensando ad altro, non ha l'attenzione a te, pure dorme.
Sì, su questa cosa appunto che diceva Ciro, questo sarà poi un tema che ritroveremo in tutte le nostre letture profetiche, no? E, cioè, i profeti saranno anche molto critici verso il culto, pensiamo anche solo a Geremia e alle critiche contro il Tempio di Gerusalemme, no? Cioè, perché qui c'è un culto, fra l'altro anche con tanta gente, 450 profeti, per cui il numero che da alcuni è visto come criterio di positivo non dice immediatamente questo, no? Ci può essere un culto, una religiosità che prende tanto ma che poi non porta vita, no? Non è legata allora questo appunto questo diciamo tutto questo processo religioso, ma muto, non c'è risposta.
E su questa mancanza di risposta vi leggo un piccolissimo racconto ebraico, Midrash, che erano i racconti che commentavano. Il Midrash precisa che Dio volle evitare ogni genere di malinteso. Per accrescere la confusione dei profeti di Baal, impose un silenzio totale a tutto l'universo, come il giorno del Sinai. Il mondo superiore e il mondo inferiore tacquero completamente e tutto era come ritornato al caos primitivo. Perché se anche una sola voce si fosse fatta sentire, i falsi profeti di Baal avrebbero sostenuto che Baal aveva risposto.
Siamo al versetto 30.
Sì, adesso il sacrificio invece di Elia.
Elia disse a tutto il popolo: avvicinatevi a me. Tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Elia prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore: Israele sarà il tuo nome. Con le pietre eresse un altare nel nome del Signore, scavò intorno all'altare un canaletto della capacità di circa 2 sea di seme, rispose la legna, squartò il giovenco e lo pose sulla legna. Quindi disse: riempite 4 anfore d'acqua e versatele sull'olocausto e sulla legna. Ed essi lo fecero. E gli disse: fatelo di nuovo. Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora: fatelo per la terza volta. Lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva intorno all'altare, anche il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta del sacrificio si avvicinò il profeta Elia e disse: Signore Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio che converti il loro cuore. Allora, notiamo i gesti e i verbi che pian piano il racconto ci mostra, no? Prima di tutto questa cosa di Elia che invita il popolo ad avvicinarsi a lui, cioè in qualche modo, come dire, il popolo si riunisce, si mette insieme, e tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò l'altare del Signore che era stato demolito. L'avvicinarsi del popolo, no, attorno all'altare, l'altare che in qualche modo unisce il popolo, ci ricorda anche qualcosa che noi viviamo ogni settimana o alcune volte anche più quotidianamente, no? Cioè qualcosa di meglio, quello che accade poi sull'altare, no? Cioè qualcosa di un sacrificio che ci unisce, no? Come quello appunto eucaristico.
Tutte le azioni che fa da Elia servono al popolo e sono quella terapia che aiuta il popolo. Questa è la prima. E nello stesso tempo gli fa capire che cosa il popolo sta vivendo o ha vissuto. Quindi, primo questo comando, avvicinatevi. Il popolo ha vissuto la dispersione. Quindi si sono avute tante divisioni, ci si è combattuti tra di loro. Se vi ricordate, Abia ha detto: io sono dovuto scappare, ho dovuto far rifugiare, no, 50 profeti e poi altri 50 nelle grotte. C'è stata una mezza guerra civile. Allora adesso radunarsi tutti insieme, ritrovare un senso di unità. Poi ricostruire l'altare. Allora questo è quello che è successo. Cioè noi siamo entrati nella terra promessa, abbiamo trovato altri culti. E se prima c'è stata una convivenza, poi c'è stato qualcosa. E allora si è avuta una battaglia, cioè il nostro culto è stato demolito, adesso ci troviamo forse in minoranza, no? Ma con una guerra, cioè subendo la persecuzione. Ecco, occorre ricostruire. E Elia non costruisce un altare nuovo, ma recupera quello del passato. Cioè questo, e lo fa con le 12 pietre, e lo dice chiaramente, sono le 12 tribù. Cioè, tu popolo sei così perché il Signore ti ha costituito. Eravate 12 tribù e siete diventati un popolo. E poi l'ultimo è il segno dell'acqua. Allora, il segno dell'acqua che, ricordate, siamo in siccità, in una siccità spaventosa, spaventosa. Hanno portato delle brocche d'acqua, evidentemente per motivi liturgici o perché c'era il re con la corte, non certo per il popolo che se la doveva cavare. E ricordate che il re si preoccupava più dei suoi cavalli, di andarli a cercare, no, dell'erba, più che del popolo. Ecco, e lì da questo comando, versate l'acqua. Se capite, in una situazione di siccità, questo, poi l'acqua non fa che impedire al fuoco di accendersi, no? Cioè rendere ancora più difficile il sacrificio. Allora è un gesto di fede. Non vi preoccupate, vi farò vedere Dio impossibile, o meglio, nulla è impossibile a Dio. Però è un gesto anche di speranza. Versate pure l'acqua, il Signore ce ne darà. E poi è un'immagine molto forte per Israele. Questo è il tuo peccato, Israele, così abbondante davanti a Dio. Tu hai messo questo ostacolo davanti all'amore del Signore, alla sua misericordia, che poi è l'immagine del fuoco che verrà. Hai messo tutto questo abbondantemente. Allora, siamo già al momento del sacrificio, quindi non deve passare la giornata. Anche questa cosa, tutto avviene per contratti, eh? Uno 450, loro tutta la giornata, e via in una maniera rapida, da solo, con tutto quello che è un impedimento.
Ritorno un attimo ancora sulle 12 pietre, le 12 tribù, per ricordare che, come sappiamo, la narrazione ci dice che le 12 tribù non sono insieme, il regno si è diviso, no? Per cui c'è l'altare fatto con 12 pietre, c'è la memoria, ma la realtà è di divisione. Però si fanno con 12 pietre, anche se si è fratelli divisi. Come dire, anche noi, poi anche nell'Eucaristia, ci chiamiamo fratelli e sorelle anche se siamo divisi. Cioè, perché quello che noi celebriamo è la speranza che l'amore del Signore sta vincendo e vincerà le nostre divisioni. Io non, mi sembra un po' strano, ma ci sono quei preti che in un eccesso, secondo me, di iperrealismo, per esempio non fanno fare il segno di comunione, scusate, il segno di pace, saltano il segno di pace, no? Perché dicono non è vero, cioè tanto poi magari provocatoriamente, ma voi poi usciti fuori, no? E ci sono alcuni che fanno così, ma a me sembra che invece se la liturgia ce lo fa fare è perché è proprio per dire, nonostante che noi non riusciamo a guardarci in faccia, no, in alcune situazioni con qualcuno in particolare eccetera, e non ci riusciamo neanche uscendo fuori dalla messa, probabilmente non cambierà, ma la liturgia ci fa mettere insieme 12 pietre, no. Quelle 12 pietre che poi saranno, no, il corpo del Signore che muore per tutti, no? Allora è bello che anche Elia, anche se il regno è diviso, se c'è, no, però dice 12 pietre Israele, perché l'amore del Signore quello farà, no? Non soltanto per noi, Ciro appunto ricordava come l'idolatria aveva messo già, no, degli scontri tra quelli di Israele, ma non solo tra noi, ma tra noi e i nostri fratelli separati, i nostri fratelli assenti, no?
Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio, il Signore è Dio. Elia disse loro: afferrate i profeti di Baal, non ne scappi neppure uno. Li afferrarono, Elia li fece scendere al torrente Chison, ove li ammazzò. Elia disse ad Acab:
no, aspetta, diciamo. E allora stasera appunto state vedendo che stiamo cominciando a farlo insieme, quindi dobbiamo un po' anche sintonizzarci e così, e nonostante che siamo compaesani, però tornando al testo, no, allora c'è questa risposta, allora come sarà andato veramente non lo sappiamo, cioè, poi quello che conta è la presenza del Signore, no? Che in qualche modo il profeta indica, anche qui è tutta un'indicazione, no? Attraverso la costruzione, cioè il profeta in qualche modo indica, no? E di fronte a questo il popolo riconosce, di fronte al fuoco che cade e consuma questo giovenco iperbagnato, come fa, cos'è stato, è stato un fulmine, ma forse quello che importa è, no, che il profeta ha indicato, no, la presenza del Dio vivente, no? I profeti che in qualche modo fanno segno, no, per poter guardare, perché appunto rispetto a un, come dire, se volete, e credo che un po' tutti noi lo viviamo, no? Cioè che nei tempi di crisi come il nostro, è facile che una coltre cada sui nostri occhi, per cui noi non riusciamo più a vedere dove c'è vita e dove vita non c'è, ma diventa tutto grigio, no? Per cui noi diciamo, vabbè, è tutta una schifezza, no? Eccetera. I discorsi soliti che si fanno, no? E allora è come se veramente un velo, no? Allora la parola profetica squarcia il velo, in modo da far vedere dove, nonostante anche le situazioni, però c'è una luce e dove c'è il buio, per poter, ecco, scegliere, riconoscere, no? Qui il popolo di fronte a questo riconosce che il Signore è vivente, e il Signore è vivente. ed egli ha qui trascende, cioè allora no, anche qui non ci scandalizziamo di questa strage di 450 profeti di Baal, nel senso che noi veniamo da tempi, ci siamo ancora, in cui no, nel nome di Dio, gente anche cattolicissima, non pensiamo soltanto ai terroristi musulmani, islamici, eccetera, ma anche gente cattolicissima ha fatto strage, no, nel nome di Dio. E, però ecco qui Elia travalica, perché il Signore non gli aveva detto di ammazzare, no? Non è, qui è lui, il fuoco, la situazione, no? Ricordate anche, abbiamo già visto altri profeti che pure sono stati profeti che hanno ascoltato il Signore e che sono, hanno detto parole, no, forti di vita. Ricordate Nathan, no? E tutta la vicenda di Bessabea, no? Eccetera, quella che conosciamo. Però noi abbiamo incontrato anche Nathan che di fronte a Davide, che voleva fare la casa al Signore, gli dice: sì sì, fallo, il Signore è con te. E poi la notte il Signore va da Nathan e dice: ma veramente, no? Oppure abbiamo visto Nathan come ha tramato in tutta la vicenda della nomina poi di, no, di Salomone. Quindi allora non è detto che, ecco, il profeta per quanto ascolti il Signore, ma non possiede il Signore. Per cui se preso da la sua passione, dal suo zelo, dal suo peccato, a un certo punto travalica, questo è, per cui qui accade proprio questo, no? Cioè che Elia fa quello che non narra il vero volto di Dio.
Sì, in più si manifesta in questo anche un rischio sempre presente, che è quello che diceva anche Franco, gli estremismi. Allora, probabilmente c'è stata questa convivenza di culti diversi, poi da lì per motivi politici, sociali, si è andato alla prevalenza, allo scontro, e questo ha portato all'estremizzazione, quindi al di là dell'idolatria. Allora questa è una sorta appunto di rivendicazione, così come c'erano dagli altri estremisti, adesso anche qui un momento di entusiasmo. Su questo occorre stare attenti. Allora, l'altra volta credo sia stato detto molto bene, affermare l'unicità di Dio non è un discorso contro il dialogo religioso, no? È un'altra cosa. Qui si afferma l'unicità di Dio contro gli idoli, è un'altra cosa. Allora, la domanda è: da che cosa fai dipendere la tua vita? Da qualcosa che non può darti vita. Allora, la conseguenza sarà una morte. Allora, se la tua vita dipende da Dio, che si chiami Allah, che si chiami Buddha, va bene, è qualcosa che ti può dare vita. Poi ci sarà un discorso di dialogo sul mettersi d'accordo sulla storia, sullo svolgimento, sul nome, sulle altre cose. Però il pericolo poi invece degli estremismi.
Tutto questo. Ancora su questo, su questa, diciamo, scivolata di Elia, negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, io spero di parlarvene e riparlarvene, in modo che magari una volta vi verrà voglia e possibilità anche di farli. Sant'Ignazio dice che quando si hanno delle esperienze di Dio, di gioia, no? Ogni tanto il Signore qualcosina ci dona, no? E di distinguere con molta attenzione tra il momento in cui si sta vivendo quell'esperienza e quello che può avvenire dopo. Di distinguere con molta attenzione. Perché nel momento, no, in cui lo spirito sta toccando il cuore più, eccetera, l'avversario, la tentazione può incanalarsi non sotto forma di male, ma sotto forma di un bene che non è per lui. Non so se mi sto spiegando. Cioè, la tentazione non lavora soltanto nello spingerci verso il male, ma anche verso un bene che non è un bene per noi. E quindi in questo senso è un male. Cioè, nel dire, ci possono essere delle esperienze, no? A volte anche in certi raduni, GMG o altre cose, e poi da lì, no? Uno torna, ha avuto un'esperienza di Dio e magari va a fare immediatamente una giornata vocazionale, no? Distinguiamo, no? Cioè, ancora preso dalla bellezza dei canti, eccetera. E quindi l'attenzione, no? A quello che si muove nel cuore, fare attenzione, perché appunto in questi casi, in queste situazioni ci possono essere delle conseguenze che non sono, che non vengono direttamente da un ascolto più profondo. Finiamo il capitolo. Elia disse ad Acab: va a mangiare e bere, perché c'è già il rumore della pioggia torrenziale. Acab andò a mangiare e a bere. Elia salì sulla cima del Carmelo, gettatosi a terra, pose la sua faccia tra le ginocchia. Quindi disse al suo servo: sali presto, guarda in direzione del mare. Quelli salì, guardò e disse: non c'è nulla. Elia disse: tornaci ancora per 7 volte. La 7ª volta riferì: ecco una nuvola, piccola come una mano d'uomo, sale dal mare. Elia gli disse: va a dire ad Acab, attacca i cavalli e scendi, perché non ti trattenga la pioggia. D'un tratto il cielo s'oscurò per le nubi e per il vento, e vi fu una grande pioggia. Acab montò sul carro e se ne andò a Israel. La mano del Signore fu sopra Elia, che si cinse i fianchi e corse davanti ad Acab finché giunse a Israel. Questo brano lo conosciamo per... passa nella liturgia nella Madonna, non nella ricorrenza della Madonna del Carmine. Voi sapete che nel tempo medievale, nel tempo poi delle crociate, il Carmelo si riempì di monaci cristiani che venivano poi anche con i crociati, e da lì poi nacque un po' l'esperienza dei monaci, no? E appunto che si fanno all'esperienza della Vergine del Carmelo. E allora questa pioggia che arriva, questo Dio della vita, ecco, rispetto a Baal, il Dio della pioggia, il vero Dio della pioggia, con questa immagine appunto anche di di questo arrivare gradualmente, no? Questa andare 7 volte, salire, guardare in direzione del mare, e per 7 volte, quindi attenderlo, non è qualcosa che arriva immediatamente, no? 7 poi è uno dei, sapete, dei numeri che dice che appartengono a Dio, no? Quindi 7 è anche il numero della creazione, i giorni della creazione, no? C'è tutto un cammino verso, no? La creazione, un cammino verso quest'acqua che arriva e dà la vita. Allora ci fermiamo qui. Cosa ancora? No.
Okay. L'unica cosa su questo qui che viene richiamato, che è il segno che poi alla fine, innanzitutto non viene detto con che frequenza, cioè viene detto il ritmo, non si sa quanto tempo devi aspettare fra uno e l'altro, no? Per cui uno può immaginarsi che il ragazzo torna, sta 2 minuti e riva, e se invece passa sempre 1 ora e mezza, 2 ore, 3 ore o 1 volta al giorno, cioè non lo sappiamo, per cui ecco, è gradualmente sta arrivando, e se mettete quelle pause voi capite che dopo la prima, la seconda, la terza volta mi sono scocciato già. No, perché devo arrivare fino a 7? Non c'è niente. Allora, fa vedere questo, che il Signore chiede qualcosa in una progressione, e poi quello che comincia alla fine è qualcosa di estremamente piccolo. Cioè, una nuvoletta, pioggia torrenziale, mi hai detto, una nuvoletta. Poiché è nella liturgia della Madonna del Carmine, viene letto questo perché c'è il Monte Carmelo, dove appunto c'era il ritrovo dei monaci, e richiamano questo, no? Il titolo di Maria, e
si richiama all'inizio della storia della salvezza come redenzione. È cominciato con un segno piccolo, cioè una ragazza, una vergine, sposa di un uomo in un paesino, Nazareth. Tutto è cominciato così, è venuto fuori una pioggia torrenziale. Allora ecco, il poter guardare i segni piccoli e capire che tutto nasce da qualcosa di estremamente piccolo, insignificante.
E ancora una cosa, notate che anche dopo questa vittoria di Elia, no, con appunto questo altare sul sacrificio che viene effettuato dal fuoco, Elia continua a parlare ad Acab, no, si rivolge a lui, in qualche modo lo riconosce come capo, come re, lo era, ma nel senso che anche tutta la vittoria, no, rispetto a questo personaggio che è stato ondivago e lo sarà, come sappiamo, però Elia non mette su, come dire, potremmo aspettarci anche un cambiamento, no, dire facciamo una rivoluzione, mettiamo via questo, no, ma invece continua a rivolgersi a lui, continua a stare in mezzo al suo popolo. Questa è un'altra dimensione dei profeti della Bibbia. I profeti della Bibbia, pur avendo una parola sempre forte, che scuote, che come vedremo chiama il popolo con il nome che merita quando questo è un prostituto, no, eccetera, però rimane in mezzo al popolo. Non prende mai distanza. Cioè, come dire, no, a volte c'è la tentazione rispetto a tante situazioni della nostra vita o nel lavoro, nei altri ambienti, no? Cioè quello di dire, vabbè, se è così, io, no? Mi stacco, io, no? E cioè continuare a far parte di un popolo idolatra, no? In questa tensione tra l'ascolto del Signore, la fedeltà a Lui, no? E allo stesso tempo sentirsi parte del popolo, no? Che dice poi la fedeltà di Dio a Israele. E la fedeltà di Dio a noi, no? Credo che anche questo, la lotta con le idolatrie che in qualche modo ci schiavizzano è il nostro cammino. Allora se da una parte col passare degli anni uno può non lottare più, dire vabbè, sai, io vabbè, poi continuo ad andare a messa, poi continuo a cercare però poi altre cose, no? E c'è un Signore che attraverso la sua parola profetica, attraverso le situazioni delle persone, continua, no, a chiamarci alla vita, no? A lottare per noi, no? Per tirarci fuori dall'idolatria.
Concluso solo con una domanda, forse.
Sì.
Che poi ci prepara con l'incontro successivo. Tutta la sfida è nata dall'incontro di Elia con Acab, per fargli vedere una realtà del popolo, fargli prendere coscienza di quello che sta succedendo. Qual è stata la reazione di Acab a tutto? Avete mai sentito parlare Acab durante tutto il sacrificio? Dopo? Eppure, appunto, Elia continua a rivolgersi a lui. Con questa domanda ci vedremo la prossima volta. Qual è stata la reazione di Acab? Che effetto ha avuto tutto il sacrificio? Il popolo alla fine ha risposto, se avete visto. È stato scosso e alla fine si è mosso e ha deciso. Ha deciso.
Bene, allora facciamo qualche minuto di silenzio, tanto per rileggere il brano e lasciarlo risuonare e poi